Mi riaggancio a quello che diceva Agostino rispetto a questo tema della disuguaglianza, perché lui ha citato Londra, però a me aveva colpito molto questa inchiesta delle Mondi Diplomatique su Glasgow, perché lì si vede bene questo passaggio anche dall'economia industriale a una post-industriale, perché Glasgow cioè, attualmente si parla di effetto Glasgow perché è uscito questo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che c'è una speranza di vita tra i quartieri operai, ex quartieri operai e l'altra parte della città che varia di 14 anni, quindi se nasci nei quartieri operai di Glasgow c'hai l'aspettativa di vita del Bangladesh e invece poco oltre c'è quella insomma europea. Però mi preme a sottolineare ancora questo aspetto che nella parte ricca di Glasgow è quella diciamo, che è stata riqualificata e rigenerata perché Glasgow è un'area industriale portuale e poi ha puntato a tutto un processo di rigenerazione che è passato attraverso anche eventi di culturalizzazione perché è stata una delle prime capitali europee della cultura nonostante non avesse un patrimonio culturale degno di questo nome. Poi c'è stato un tentativo di attrarre le grandi imprese vincenti, no? Quindi le nuove tecnologie, tutti questi aspetti qui. Quindi, mentre la parte operaia si è impoverita, quell'altra si è arricchita tantissimo perché a Glasgow ci sono centinaia, per esempio, di alberghi di lusso. I londinesi vanno a fare shopping a Glasgow perché ci sono negozi delle grandi firme. Quindi, c'è proprio questa polarizzazione, no? Perché, da un lato, appunto, come diceva anche Agostino, alcuni territori vengono lasciati a se stessi, e poi, però, questo è frutto anche di quello che avviene nel centro, no? Perché ora sto insistendo di nuovo su questo aspetto delle nuove centralità, delle trasformazioni che riguardano i cosiddetti centri o le nuove centralità della città globale. Un ultimo contributo che volevo offrire a voi era quello relativo al tentativo di capire anche quali saranno le ulteriori direttrici di studio e di inchiesta, di lavoro rispetto alla spazialità. E che secondo me ci spingono al di là, ancora oltre rispetto alla questione della periferia. Perché negli ultimi decenni si stanno velocemente ridisegnando i margini della città, non solo rispetto a come stanno cambiando e come sono cambiate le periferie, su cui sia Alvise che Agostino hanno già detto tante cose, ma anche diciamo, all'emergere di spazi che sono quelli più legati a processi di espulsione e di attesa. Cioè, prendo la suggestione dal libro della Sassen, no? Che sostiene che siamo in una fase del capitalismo che produce espulsione a livello territoriale. Tra gli esempi che lei fa di questo tipo di espulsione c'è quello legato alla mobilità migrante. E quindi secondo me nei prossimi anni dovranno crescere gli studi anche su questa spazialità perché c'è un'inibizione della mobilità migrante con la povera e ci sono degli spazi che sono spazi di confinamento, se pensiamo per esempio ai centri di espulsione, quelli di trattenimento, di prima accoglienza, che diciamo sono delle spazialità, no? Perché comunque in Italia queste strutture sono nate nel 1998, sono passati 20 anni e continuano ad avere queste caratteristiche di essere fuori luogo, no? Quindi sono estremamente liminali, sono controllate, sorvegliate e quello che secondo me è interessante è anche capire quello che succede dentro, perché comunque alcuni soggetti fanno un'esperienza dello spazio che è completamente diversa dai contesti ordinari, perché comunque questi spazi hanno caratteristiche che negano qualsiasi forma di urbanità. Non sono gli spazi dell'esclusione, no? Non sono le periferie, non sono l'islam, non sono l'abitare informale, ma sono qualcosa che va oltre. Con questo elemento molto importante della frattura spazio-temporale, no? Perché sono spazi in cui le persone speriscono una frattura rispetto a un possibile spazio di inclusione e anche rispetto al proprio tema, al proprio vissuto, perché stanno lì in attesa di qualcos'altro. E oltre a questo tipo di forme, quindi al riemergere della forma campo all'interno anche dei nostri contesti, perché i campi profughi sono un'esperienza urbana, direi, che caratterizza molte città della parte sud del Mediterraneo, però questo tipo di spazialità che parte da confinamento di soggetti indesiderabili che vivono in contesti di sospensione spazio-temporale è arrivata anche ai bordi delle nostre città. Ed è arrivata nella forma del campo, se vogliamo essere un po' più tecnici, quindi dello spazio extraterritoriale che nasce per confinare soggetti che sono comunque indesiderabili o nocivi, senza ovviamente che questo significhi che siano criminali, no? Anche se poi abbiamo visto come si sono organizzati gli spazi di accoglienza dei migranti in termini di sorveglianza, controllo e quasi penalità, direi. E questi sono un aspetto, quindi, di emergere dalla forma campo. E poi ci sono anche le forme di accampamento, che sono una cosa diversa, no? come Calais, per esempio, no? Che è un esempio emblematico di cosa si produce dal punto di vista spaziale attorno all'attesa. Cosa produce, quel confine dal punto di vista spaziale, con caratteristiche che ovviamente sono molto diverse da quelle della forma campo, del trattenimento, ma che sono altrettanto interessanti, anzi sono molto interessanti rispetto a quanto quello rappresenti anche una possibilità di un'urbanità diversa da quella a cui noi siamo abituati, perché Calais è stato un esperimento urbano, visto che nell'attesa di passare dall'altra parte, con questa grande anche grandi elementi di rappresentazione del confine, no? Con un controllo accresciuto nel tempo per evitare che i soggetti passassero in Inghilterra, con tutta una serie di contraddizioni, perché comunque a Calais c'è anche il tunnel, no? Quindi da un lato il tunnel è la grande infrastruttura che segue le logiche della circolazione continua che sono tipiche della globalizzazione, e poi l'inibizione della mobilità che diventa spazio, che diventa però anche città, no? Perché a Calais, forse ne avete parlato anche in questi giorni, c'era di tutto, no? C'era la solidarietà, c'erano le chiese, c'erano le moschee, c'erano i ristoranti, le librerie, le biblioteche, la memoria della guerra, elemento importantissimo, no? La memoria del viaggio che parte dal Mediterraneo, che attraversa il Mediterraneo. E quindi, secondo me, una delle direzioni di ricerca, oltre appunto alle questioni che riguardano il centro, con quelle caratteristiche che dicevo prima, quindi di vedere anche gli elementi di violenza che sono legati alla ristrutturazione del centro, oltre le questioni del margine che D'Agostino e Ardise hanno detto molto meglio di me, secondo me bisogna anche cercare questo come studiosi e anche come attivisti, di guardare anche a queste spazialità che si pongono oltre il margine, no? Vedere come anche le nostre latitudini si stanno ridisegnando di nuovo ulteriormente i concetti di centro e periferia, e come appunto da un lato c'è questo mantra della libera circolazione e poi ci sono spazi che chiaramente indicano invece il venir meno di un diritto che non è tanto quello a migrare ma quanto quello a muoversi.